Una priorità assoluta rimane la questione carceraria, per la quale avverto, come cittadina prima ancora che come ministro, l'urgenza anche morale di un efficace intervento. Così il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, intervenendo al Consiglio Superiore della Magistratura. E ancora il guardasigilli ha detto: è mio intendimento portare quanto prima all'esame del Consiglio dei Ministri una serie di misure tese proprio ad alleggerire l'ormai insostenibile sovraffollamento delle strutture, in coerenza anche con le preziose indicazioni offerte dalla commissione del CSM presieduta dal consigliere professor Giostra. In particolare di questo passaggio dell'intervento, ovviamente molto più articolato, del ministro Cancellieri, vogliamo parlare con la dottoressa Giovanna Di Rosa, membro togato di Unità per la Costituzione, che abbiamo in linea. Buonasera, dottoressa Di Rosa.
Buonasera.
Dunque, io le chiederei innanzitutto appunto una valutazione dell'intervento, anche in generale, del ministro. Era la prima volta che il ministro interveniva in plenum, peraltro un intervento che voi consiglieri avevate sollecitato tramite il vicepresidente nei giorni scorsi, e poi magari se ci vuole ricordare anche il suo intervento, perché lei poi è intervenuta a nome del suo gruppo di Unità per la Costituzione, però a titolo personale ha anche ribadito la sua richiesta di necessità, quantomeno la sua posizione, che è quella di un atto di clemenza come unico modo possibile per risolvere la drammatica situazione carceraria. Quindi partiamo dall'intervento del ministro, magari.
Sì, certo, il ministro, aderendo a questa richiesta di dialogo istituzionale, è venuto oggi in plenum. I temi affrontati sono stati tanti, perché hanno riguardato il complessivo sistema della giustizia, così come si trova adesso nell'attuale fase di affaticamento e di ritardo, e quindi si è concentrata sul tema caldo della riforma delle circoscrizioni giudiziarie e in generale sui provvedimenti preannunciati in tema di fare, diciamo così, che hanno riguardato la ricerca di ausiliari dell'ufficio del giudice, che hanno riguardato la ricerca di giudici ausiliari, e che la strada della motivazione semplificata per le sentenze, in modo tale da poterne in sostanza rendere di più, in vista appunto di questa soluzione, o comunque tentativo di avvio a soluzione dei ritardi nella decisione. Il ministro ha poi toccato la questione carceraria con le parole che lei ricordava, e ha in particolare sottolineato come sia attenta, appunto, lei diceva bene, come cittadina, oltre che nella veste istituzionale, sottolineando l'urgenza anche morale, e quindi anche come persona, oltre che come istituzione, di affrontare questo tema. Mm-hmm. Io sono poi intervenuta, ho parlato a nome appunto degli altri cinque consiglieri, Auriemma, Casella, Fuzio, Liguori e Sciacca. Ho affrontato le tematiche della riforma delle circoscrizioni, dell'ufficio del giudice, dell'informatizzazione, quindi di tanti progetti congiunti col Ministero avviati, ma ho concentrato poi l'intervento che ho svolto sulla questione della pena, nell'ambito della quale ho sì richiamato i lavori del Consiglio, ma proprio raccogliendo anche quella che il Ministro ha definito l'attenzione prestata dal Consiglio a questo tema, ho ricordato come auspicavo e auspico tuttora che in realtà si trovi rinnovata motivazione nell'operato che istituzionalmente il Consiglio può e deve svolgere su questa tematica. posto che proprio ieri era andata in discussione in plenum la seconda parte del lavoro della commissione mista, lavoro che avevo curato personalmente perché coordinavo il gruppo che aveva esitato queste indicazioni utili per rendere più celere e alleggerire e migliorare il sistema proprio dell'esecuzione penale nel suo complesso, e che non è stato esitato perché a seguito di una serie di obiezioni di sostanza poste sugli interventi indicati è stata la pratica, non è stata esitata ed è ritornata in commissione.
E il motivo era che in sostanza questa delibera sarebbe stata fuori dalle competenze del CSM?
Sì, credo che sia interessante ascoltare se è possibile diretta il contenuto degli interventi, perché in sostanza l'aspetto formale è stato quello che non pareva opportuno intervenire indicando prassi migliorative e volte ad una complessiva situazione di alleggerimento della situazione carceraria tramite la concessione di benefici più rapidamente oppure di un maggior numero di benefici. In sostanza è a questo che tendeva il lavoro della commissione, e per la parte ripeto che non abbisognava di interventi normativi perché si rifaceva a prassi che erano operate molto favorevolmente in alcuni territori ma non lo sono a livello nazionale, e comunque nel momento in cui sono segnalate come utili dal Consiglio Superiore hanno intrinsecamente una valenza diffusiva importante per la platea dei magistrati italiani, compresi il pubblico ministero e quindi non soltanto i magistrati che emettono le misure a condanna definitiva, ma anche in prevenzione prima della condanna stessa.
Quindi, quindi una serie di raccomandazioni per rendere le carceri più vivibili, e anche un suggerimento ai magistrati di sorveglianza di procedure più snelle.
Sì, fermo restando che la delibera utilizzava tutta una serie di termini solo indicativi e propositivi, perché è noto che non si può imporre a un magistrato un dato comportamento da nessun organo istituzionale e ovviamente anche dal Consiglio Superiore. Tuttavia erano sostanzialmente riportate le positività dei risultati raggiunti e le indicazioni concrete attraverso le quali arrivare a miglioramenti, non certo risoluzioni, ma miglioramenti nella gestione delle istanze, ecco, era un po' questo. E poi c'era una serie di accorgimenti che riguardavano il miglioramento dello stato detentivo, vi erano per esempio raccomandazioni sulla tutela dell'affettività, vi erano indicazioni sulla opportunità che i colloqui con i bambini fossero consentiti anche nelle giornate festive per evitare che perdano giornate di scuola già persone che hanno situazioni di difficoltà e di disagio sociale. Come questa vi erano tanti passaggi destinati appunto a meglio organizzare e rispettare il diritto della persona, che è una persona fatta di una storia, fatta di una famiglia e di un tessuto sociale dal quale ecco si può sicuramente ottenere di più e rispettare il suo diritto, perché si tratta solo di applicare norme che esistono. Ecco, questo era un po' lo scopo di questa serie di indicazioni, erano davvero tante.
Senta, ma chi ha votato a favore della bocciatura della delibera facendola tornare in commissione?
La votazione ha riportato un numero di voti a favore, diciamo, per non tornare in commissione, soltanto da parte dei consiglieri Auriemma, Casella, Fuzio, No, Fuzio non era presente, Auriemma Casella, Liguori, Sciacca e me, e poi Vigorito e Rossi. Mm-hmm. E non ricordo se
quindi
c'è stato qualche
contrari,
altro consigliere, comunque eravamo solo 8 per il
contrari
per
al ritorno in commissione.
Esattamente, per mm-hmm. la discussione. Mm-hmm. E quindi, il resto.
La maggioranza invece ha votato a favore del ritorno.
Tutto il resto.
Peraltro,
sì.
Appunto, ricordiamo che questa commissione mista vede impegnati appunto accanto a
certo.
voi consiglieri di Palazzo dei Marescialli i rappresentanti del Ministero della Giustizia
certo.
del Dipartimento dell'Amministrazione
Dipartimento.
Penitenziaria, cioè del DAP e magistrati di sorveglianza, quindi insomma è un lavoro anche piuttosto serio e impegnativo
sì,
e per
condiviso che
sì,
è molto importante
certo.
era già condiviso nei fondamenti
sì, sì, sì. No, quello che va sottolineato è che purtroppo poi questa è la seconda volta mi pare che
sì.
succede la stessa cosa, perché già a gennaio, se non sbaglio, comunque
sì.
nei mesi scorsi questo lavoro della commissione mista era arrivato in plenum, però poi non fu votato, non fu sottoposto
esatto.
a una votazione
esatto.
Allora poi appunto questa la commissione Giostra, per intenderci, quella che poi il ministro giustamente cita per le sue indicazioni importanti, in realtà non è stata sottoposta alla ratifica del voto plenario.
Guardi, è un po' diverso, è stata sottoposta alla ratifica,
sì.
ma proprio non è stata approvata. Cioè il problema è che il Consiglio ha proprio valutato una mera presa d'atto dei lavori della Commissione. Vi è stata una lunga discussione anche in Commissione prima di portare i lavori all'attenzione del Plenum, ma le opposizioni sulla condivisione, sul fare proprio l'esito del lavoro, hanno fatto sì che si votasse soltanto la presa d'atto, e tutto il dibattito è stato sostanzialmente su questa su questo profilo,
sì.
cioè sull'esplicitazione di non intendere fare proprio il lavoro della Commissione. Il primo dibattito si concentrò in particolare sulla proposta di interventi normativi, perché si riteneva ultroneo dalle competenze consiliari la indicazione di soluzioni di legge in sostanza, ecco. E la seconda parte non aveva avuto nella prima discussione attacchi, anzi sembrava che fosse in qualche modo condivisa. Io stessa ne feci poi richiesta perché qui è la burocrazia, diciamo così, l'organizzazione mm-hmm. richiede che si debba aprire una pratica. Avevo chiesto prima di questa della trattazione di ieri la riapertura di una pratica per la valutazione dei soli lavori sulla parte organizzativa. E non mi era stato concesso, questa mia richiesta non era stata accolta, e successivamente era stata riaperta, quindi è il terzo tentativo, diciamo, una pratica sotto il profilo organizzativo, spostandola di commissione dalla sesta, che è quella ordinamentale
sì.
che ha che propone anche i disegni di legge, tutto quello che riguarda i pareri,
sì,
eccetera,
sì.
ed è stata spostata sulla settima commissione, che è la commissione che cura l'organizzazione degli uffici giudiziari, quindi
ecco.
era stata impostata mm-hmm. e quindi è in sostanza questo un po' l'iter
sì.
molto tormentato. Sì.
In tutto questo appunto il ministro anche oggi poi rispondendo alle sollecitazioni dei giornalisti ha ribadito che l'amnistia potrebbe essere la soluzione maestra che darebbe più respiro, ma ovviamente ha detto ma è il Parlamento che deve fare una scelta,
sì.
noi facciamo ciò che è di nostra competenza. Lei appunto ormai sono diversi anni, sono 3 anni da quando appunto si è insediato il consiglio di cui lei fa parte, che comunque appunto lei fa questi interventi a favore dell'amnistia, ma soprattutto
nuovamente
e soprattutto anche per denunciare la situazione carceraria ormai oltretutto illegale, come dice Marco Pannella, di flagranza di reato dello Stato italiano rispetto appunto alle condizioni delle nostre carceri.
Sicuramente diciamo che quando ho parlato dell'amnistia, cosa che ho fatto anche altre volte e oggi ho ribadito come personale convincimento, accanto certo alle riforme strutturali, anche qualche volta c'è stata qualche replica, forse in qualche plenum meno seguito, sulla inopportunità, ecco, di questa soluzione. Certo che spetta al Parlamento e non può che farlo il Parlamento. Bisogna fare sentire e contestualizzare un po' tutti i discorsi. L'amnistia è un provvedimento indispensabile perché non si può con nessuna riforma di sistema rimettere a regime la situazione. Il punto è che questo diciamo viene un po' rimosso, le maggioranze parlamentari si assumeranno le loro responsabilità, ma l'espressione di una scelta anche di questo tipo potrebbe, ecco, essere oggetto di dibattito anche in Parlamento. Lo so anch'io che non posso farlo io e non può farlo nessuno, ecco, se non il Parlamento, però occorre spiegare perché è indispensabile. È indispensabile perché nessuna riforma riuscirà a mettere a regime e a riportare a capienza un quantomeno accettabile, tollerabile, lei sa che c'è il doppio livello di capienza, quella normale e quella tollerabile, che è un po' ecco, una creazione rispetto poi al dato finale. E il problema è che bisogna dire le cose come stanno. Anch'io oggi nel mio intervento ho parlato di diritti compressi se non annullati totalmente dall'attuale condizione degli istituti penitenziari e ho detto che è compito anche dei giudici e anche del Consiglio Superiore della Magistratura occuparsi di questo, perché la magistratura ha la responsabilità dei detenuti in carcere, perché nessun detenuto in carcere vi si trova se non c'è un provvedimento del giudice che lo ha disposto, e perché il giudice vigila sul rispetto di quei diritti. Quindi è un tema essenzialmente nelle mani, dal punto di vista della gestione della libertà personale, della magistratura, e non mi pare che questo tema sia estraneo all'attività consiliare. Assolutamente, ma l'ho detto anche nel plenum di ieri, perché poi ha avuto l'esito che ho detto.
Sì, infatti. Come lei saprà, proprio su questi temi, sulla amnistia, ma anche ovviamente per chiedere una riforma strutturale della giustizia, adesso poi ci sono anche i 6 referendum sulla giustizia giusta dei radicali, per questo ed altro appunto Marco Pannella è di nuovo in sciopero della fame e della sete. Quindi appunto la battaglia radicale, l'iniziativa non violenta di Marco Pannella e dei radicali sull'amnistia, sul carcere e sulla giustizia giusta continuano proprio in queste ore, in questi giorni.
Sì, tanti magistrati che non hanno voce, sento che comunque cominciano a rappresentare questa necessità, non hanno voce nel senso che non è il loro compito e che non è diciamo data risonanza a queste posizioni, però insomma gli addetti al settore lo capiscono perfettamente.
Senta, un'ultimissima cosa, davvero poi non le voglio sottrarre altro tempo. Nel suo intervento in plenum lei ha parlato di 187 magistrati di sorveglianza, sì. È questo il dato? Sì. Ho sentito male io?
Ho sentito benissimo.
Sì. Ecco.
Sì. Per 66.000 detenuti, senza contare i condannati liberi, che reggono tutto, i magistrati che reggono tutto il sistema nazionale dell'esecuzione penale.
Bisognerebbe anche partire da questo dato, che francamente cioè si commenta da solo, insomma.
Infatti, ed è un dato storico radicato nel sistema. Ho parlato infatti della necessità di valorizzare questa funzione, di adeguare le piante organiche, di ragionare sulla revisione delle circoscrizioni sugli uffici di sorveglianza, cosa che non è stata fatta perché le piante organiche attuali sono lavorate sui tribunali, ma la norma richiama il riparto delle competenze, l'assetto sul territorio anche per gli uffici di sorveglianza, l'apertura di nuovi istituti o il numero dei detenuti deve essere ragionato sulla base di queste forze, ecco, che ripeto poi hanno il dovere e hanno il compito di tutelare i diritti. E qui c'è tutto un discorso di sistema da fare.
Un compito delicatissimo, e certo le forze in campo sono molto esigue, per usare un eufemismo.
Certo, perché poi il problema è che se non si investe su questi uffici, se non si investe dando personale amministrativo che esegua i provvedimenti, nemmeno quei provvedimenti liberatori che vengono emessi hanno esecuzione immediata. E su questo la questione è antica e nota tutti, ma purtroppo non mai evidenziata. Ci sono i tribunali di sorveglianza che emettono misure liberatorie, ma purtroppo c'è poi un tempo di attesa anche nell'esecuzione, e se potessero comunque trattare tutte le istanze liberatorie ci sarebbe comunque una migliore resa, che è accantonata perché i numeri sono quello che sono.
Dottoressa Di Rosa, noi la ringraziamo davvero molto per la sua cortesia, grazie ancora e a risentirla.
Grazie a lei, buonasera.
Grazie alla dottoressa Giovanna Di Rosa, componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura di Unità per la Costituzione.